মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খর্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না। আমি চির বিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শীত।
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo.
tolta radiazione.
Ebbene, allora sono le 9 e 11 minuti e ben in ritardo di 11 minuti andiamo in diretta. Ci sono stati dei problemini tecnici e qua adesso tra l'altro mi chiamano al telefono nel momento in cui ho deciso di andare in diretta, ma adesso è tutto risolto, quindi siamo qui pronti per accompagnarvi anche questa mattina con la rassegna stampa di mercoledì. Oggi mercoledì 3 febbraio, appunto sono le 9.011, siete connessi su radiazione.info e al mio fianco, e forse è proprio per quello perché abbiamo iniziato 10 minuti in ritardo, c'è un nuovo, speriamo, conduttore, nel senso che rimanga conduttore anche in futuro, qua sui nostri canali, comunque un nuovo... Sì, acceso. quindi prima di dire queste cose potresti salutare i nostri...
Saluto il pubblico, il grande pubblico di Radiazione...
E niente.
Cominciamo questa rassegna
ai nostri ascoltatori.
Beh,
più.
Devi presentarmi anche.
Ah, certo. Allora abbiamo ai nostri microfoni appunto Ivan, e per i nostri radioascoltatori più fedeli, più attenti, più assidui, potrebbe quasi sembrare di aver già sentito questa voce, ma in realtà no. In realtà no, magari durante la trasmissione sveleremo un segreto e il perché vi sembra che
di aver già sentito questa voce.
Grazie mille, vedo che stai molto sul pezzo, e allora cominciamo come sempre con la lettura delle prime pagine, cioè come sempre, nel senso sì, no, come sempre. E quindi allora, purtroppo non abbiamo dei mezzi che ce le fanno vedere bene, quindi le vediamo male, e quindi vabbè, dai, partiamo dal Corriere della Sera. Allora, ovviamente le immagini sono dedicate a le elezioni americane, le elezioni americane. Allora, appunto, Stati Uniti, la
Clinton ha vinto nell'Iowa.
Ma qua cosa c'è scritto?
Non vedo.
Vedi, le prime per la Casa Bianca.
Le primarie
per la Casa Bianca. La sconfitta di Trump in come si dice?
Iowa.
Clinton soffre contro Sanders. Infatti, appunto, c'è questa immagine di Sanders un po' incazzato. E allora, invece, il titolone è dedicato a un fronte anti-Italia sulla flessibilità. La UE ha già dato. Poi, primo voto sulle unioni civili, adozioni, il PD frena Alfano. E ancora, finti sceicchi e 007 per ingannare l'Inter. Il re di Spagna incarica Sanchez, questa è la notizia del giorno. Beh, boh, non so, così a caso. E poi l'articolo di fondo invece è dedicato a la società che è poco civile, che probabilmente è di Gian Antonio Stella, anche se lo intuisco. E allora, vai tu, che mi dicono che il volume tuo è basso, quindi adesso...
Dalla stampa invece abbiamo primo il titolone, in prima pagina, prove di dialogo tra Chiesa e Movimento 5 Stelle sulle unioni civili. Europa Mosca, ieri a Renzi avete già avuto molto, scrivono. Cosa vuol dire?
Allora, se parli così non si sente niente.
Se parlo così. Non so se mi sentite, cari radioascoltatori. Maria sta cercando di alzare il volume adesso. Vabbè. Libia, truppe speciali italiane nella coalizione. Dopo abbiamo... Non abbiamo altro di importante. Abbiamo delle interviste a Letta. Ok. Andiamo al prossimo.
Allora, usa il mio intanto, va là.
Dalla Repubblica, Kenya all'Italia, insieme contro lo Stato Islamico, 1000 soldati in Iraq. Mosul, 450 militari difenderanno i lavori della diga, che sappiamo che c'è una diga in costruzione in Iraq, molto ambita dallo Stato Islamico.
Però...
meglio. E dopo cosa abbiamo? Giannini, il PD non può licenziarmi, la Ballarò, e Grillo torna al mestiere di comico, scherzavo, sono diventato un liber. Con Di Maio e l'altro amico in platea. Ok, la Repubblica non dice altro, anzi qualcosa sulle unioni civili. Primis in aula, i democratici respingono l'offerta di Alfano. Ok.
Andiamo un po', eccolo qua il microfono. Non so se forse sei tu che parli semplicemente basso, però adesso teniamoci i microfoni scambiati così che sembrano funzionare. Okay, allora,
quindi devo parlare più forte.
Ok, esatto. Adesso per fortuna c'è qualcuno che...
È il nostro angelo custode.
Ah, infatti mi dicono che il problema sei tu, non sono i microfoni, ma sei tu che parli troppo piano. E quindi, insomma...
Ah, ok, problemi tecnici miei che cercherò di risolvere.
Perfetto, perfetto. E allora, adesso abbiamo capito tutto, abbiamo risolto tutto. Come siamo qua con la lettura delle prime pagine?
Sono arrivato alla Repubblica.
La Repubblica, allora...
Che non so se abbiano capito, essendo che il problema...
Vabbè, non importa, non ci perdiamo niente tanto con la Repubblica. E allora, vediamo cosa possiamo leggere. Il Manifesto, eccolo qua. Allora, Orgoglio e pregiudizio è la notizia di rilievo. Il Senato respinge le pregiudiziali di costituzionalità della destra al DDL sulle unioni civili. E quindi appunto la notizia di rilievo parla delle unioni civili, anche se dall'immagine non si capisce molto perché c'è un'immagine del Parlamento e quindi vabbè, vuol dire tutto e niente. E poi il PPE contro Renzi, flessibilità finita, Moscovici per ora media. Vabbè, poi gli articoli, gli occhielli qua e là, quelli che riusciamo a leggere. Con Berni torna la politica, poi parliamo di democratici. Poi nell'incertezza tramonta un partito, il fronte anti-ISIS a Roma, mentre la Libia mette la Libia nel mirino, zero dialogo sulla Siria. E poi Jobs Act, una ripresa pavida e anemica, questa è totale intuizione. E poi è assurdo discriminare un bambino, ha bisogno di amore senza limiti. E ancora sul lavoro stagnante, in un anno 109.000 posti in più, crollo delle partite IVA. E allora cambiamo, allora c'è qualcosa. insomma, i nostri radioascoltatori ci dicono... Ci
sono
danno,
sempre simpatici d'aiuto.
Ci danno delle possibili spiegazioni alle nostre voci, un'alta, una bassa, anzi diciamo solo quella bassa, ma va bene. Il Sole 24 Ore, va bene? Vai, te lo lascio tutto.
Il Sole 24 Ore, petrolio presti sotto tiro, mercati in caduta libera. Le vendite sui titoli bancari affossano Piazza Affari. Va bene, fallimenti, duello Tesoro Giustizia, i due titoli principali, patto sui dati, successo europeo della privacy, e dopo cosa abbiamo magari di interessante? Sempre si parla delle primarie negli Stati Uniti, Iowa, Cruz batte Trump e sale Rubio, sono i contendenti repubblicani, tutti e due mi sembra ispanici. E Hillary supera Sanders di un soffio, sempre nell'Iowa, primo test delle primarie negli Stati Uniti. Ok, dopo Renzi, no a lezioni, a lezioncine dalla UE. Il Partito Popolare Europeo avverte, basta flessibilità all'Italia. Vabbè, anche questo l'abbiamo già letto.
Vai, adesso basta, prime pagine.
La Padania, niente Padania.
Oh, certo. Cioè, dov'è questa?
Sarà quella?
Prime
andiamo
pagine.
A vedere.
No, Italia oggi. Cos'è? Abbiamo visto un verde dilagante, ci siamo illusi.
Che fosse, ma mi sa che non c'è la Padania qua,
Guarda, il Tirreno, il secolo XIX, provincia, piccolo. Vediamo.
Non c'è.
Dobbiamo accontentare. Niente.
Vabbè.
Il Mattino di Padova, il Mattino, Giornale di Brescia, niente, il Post non ci regala la Padania. O forse sì e noi non lo vediamo, ma non importa. Niente, non c'è, non c'è. E allora io guarderei come sempre, perché questa cosa mi piace vedere la nostra agenzia nazionale che cosa ci propone come notizie più importanti del giorno, e quindi andiamo a leggere le prime notizie dell'ANSA. Allora, Unioni Civili, Alt PD ad Alfano, sì alla stepchild, no alla proposta stralcio, guardiamo a merito della legge. Alfano, via adozioni, non dividere il paese. Palazzo Madama ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità al DDL. Poi, seconda notizia, blitz antimafia nel messinese, 13 arresti per 17 omicidi. Poi Roma, case a 10 euro al mese, tronca, andremo fino in fondo. Questa notizia qua, boh, per quanto mi riguarda non la leggeremo, comunque guardavo ieri che insomma c'è stata questa stima che nel centro di Roma, quindi proprio la circoscrizione del centro, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, ma si parla di 20% di case con regolare contratto di affitto. Vabbè. Kerry a Roma, schiacceremo l'ISIS in ogni angolo, chiaramente. Poi Serie A, chi se ne frega, Yahoo taglia 15% dei posti di lavoro, chiude Milano. E poi Zika, paziente USA contagiato dopo rapporto sessuale. Il virus Zika.
Non sai cos'è il virus Zika?
Un'emergenza internazionale di salute pubblica. No.
L'OMS ha appena dichiarato lo stato d'emergenza, cos'è, pericolo sanitario internazionale, pandemia.
Sì?
Sì, sì, sì.
Ma è quindi è la nuova...
No, non è il nuovo Ebola. È no. Semplicemente una piccola febbre.
Io pensavo più che altro a quella della mucca.
No.
Meglio?
No, semplicemente così, essendo uno studente di biologia, vi spiego un attimo cos'è questo Zika che è uscito nell'ultima settimana... Ai oneri della cronaca, agli onori.
Agli onori.
Non agli oneri.
Ma è
c'è... biologia l'italiano.
Ok, no, esatto, l'italiano non ci interessa. Ma
è un virus che il contagio è cominciato in Sud America e praticamente non... a parte una febbre normale, anzi forse un po' più tenue di una febbre stagionale, non fa altro, purché non si sia incinte. Se sei incinte, lì so cazzi, perché può produrre, produce con ogni probabilità malformazione al feto, ritardi mentali alla nascita e così. Quindi bisogna stare estremamente attenti.
Ma come si contrae?
Insomma, come un'influenza tramite un contagio, penso per via aerea, è sufficiente.
Sufficiente, va bene, allora vuoi leggerci la prima pagina del mattino?
La prima pagina del mattino, arrivo, aiutami. E sul mattino ci sarà una sorpresa,
Ma sul mattino ci sono sempre sorprese, attenzione, noi non vediamo l'ora, e almeno io, visto che non compro mai il mattino... Io non vedo l'ora di arrivare al mercoledì mattina per vedere le perle del mattino.
Allora, fermato il killer è un imprenditore. Renato Rossi, azienda Piove, era indebitato con il manager ucciso a Piombino. E questo assassino sembra che fosse un po' nazista. Appassionato di armi del nazismo, il profilo Facebook di Renato Rossi è un collage di armi, simboli nazisti e fascisti con foto e figli e nipoti con mitragliatori in mano. Una bella persona. E vabbè, dopo massacra compagna incinta, arrestato, la 21enne si era rifugiata nell'auto di un passante. E cosa c'è ancora? L'ospedale si fa a Padova Est. Sapevi che stanno facendo un ospedale?
Sì, c'è una questione aperta da parecchi mesi. Mi sa da anni. Ivan, però...
Io sono appena arrivato a Padova.
Giusto.
Giusto un anno.
Sì,
un anno
no,
mezzo,
vabbè, non dirlo, non dovevi però... dirlo, ascoltami, ti stavi salvando in corner
salvando
adesso.
In corner e sarà finanziato in project, sì, unanime, prima pietra nel 2018.
Perfetto, abbiamo ancora
abbiamo
tempo.
Abbiamo tempo ancora di non farla appoggiare questa pietra.
Esattamente, così mi piace, okay, così mi piace. Hai subito capito com'è l'anda.
Allora, i ladri rubano una cassaforte da 2 quintali e mezzo.
Perfetto. Basta.
basta, abbiamo rotto i coglioni abbastanza con la prima pagina del Mattino.
Esatto, esatto. Allora, adesso un po' di musica e ritorniamo qua prestissimo su Radiazione. Torniamo in diretta, sono le 9.29, siamo in ritardissimo rispetto alla nostra solita tabella di marcia, ma chi se ne frega, tanto è una tabella di marcia che ci decidiamo noi, e quindi oggi c'è una novità e va anche bene, insomma, scombinare un po' le carte in tavola. E allora, dal Mattino, molto brevemente, sulla parte, diciamo, d'attualità nazionale, volevo solamente leggere un po' di numeri riguardo a quello che viene chiamato, insomma, il femminicidio, comunque quelli che sono gli omicidi. E allora il titolo gli omicidi di donne da parte di familiari o comunque conoscenti molto stretti. Nel 2015 uccise 127 donne, dovete chiedere aiuto. Appello di telefono rosa alle vittime, contattare al più presto i centri specializzati. Il 66% dei casi di violenza avviene tra le mura domestiche e le istituzioni latitano. Ecco, volevo solamente vedere, insomma, darvi anche a voi questa cosa che ho notato, farvi sentire anche voi. Allora, nel titolo c'è scritto il 66% dei casi di violenza avviene tra le mura domestiche. E poi c'è un bel grafico, l'articolo non lo leggo perché alla fine non parlano di niente se non di qualche dato e sul fatto che quello che viene messo in campo dal governo non serve a nulla, o almeno non ha diminuito negli ultimi anni questo fenomeno, se di fenomeno si può parlare. Ecco, quindi allora 66% nel titolo. Poi sotto c'è un grafico che ci dice l'ambito in cui avvengono questi omicidi di donne è per il 77% familiare e altro 23%, quindi dal 66 diventa il 77. Poi c'è un altro grafico che invece parla della relazione vittima-omicida e moglie, ex moglie, madre, figlia, per quanto riguarda le donne uccise, arrivano fino al 100 meno 8,5 fa 92, 91,5, quindi da 66 a 77 a 91,5. No, giusto per volevo darvi questi due numeri, giusto per avere anche qualcosa di cui parlare quando ci dicono che gli stranieri portano violenza, portano terrore, si ha paura a girare per le strade di notte perché ci sono gli stranieri che possono violentare, che possono ammazzare, che possono derubare. E poi abbiamo che tra il 66 e il 90%, dipende da cosa si intende, degli omicidi, delle violenze avvengono o tra le mura domestiche o comunque da parte di persone conosciute. Sempre velocemente, Chisso, nuovo ricovero, intervento bis al cuore. Io velocemente, ma il mattino ci dedica due pagine, non è successo niente se non che questo che era in carcere, poverino, è stato male, è stato operato d'urgenza e adesso ovviamente tutti i suoi avvocati si stanno mobilitando per fare in modo che non rientri più in carcere. E allora, sempre velocemente, poi passiamo alla notizia invece dell'ospedale, che è sicuramente la notizia più interessante per quello che riguarda il nostro futuro, almeno chi avrà la fortuna sfortuna di abitare a Padova nei prossimi anni. Il nuovo ospedale si farà a Padova Est, votazione palese, solo Soranzo si astiene. Area ceduta alla regione per 99 anni, prima pietra nel 2018, apertura nel 2023. Quindi in realtà dovete stare a Padova più di qualche anno, perché se dicono che aprirà nel 2023, probabilmente aprirà nel 2033. Quindi vabbè, quindi è stato necessario il voto palese, perché qua tutti fanno i fenomeni, ma le delibere le devo firmare io. È stato il governatore Luca Zaia a mettere tutti con le spalle al muro e far uscire dall'ennesimo vertice a Palazzo Balbi la decisione finale sull'area in cui costruire il nuovo ospedale. È quella di San Lazzaro a Padova Est, perché, caro Ivan, c'era stato tutto un...
Informami un po' su questo ospedale.
Comunque è una problematica sull'area da adibire a questo nuovo ospedale, che deve assolutamente essere fatto affinché Padova rimanga nell'eccellenza ospedaliera. Peccato che questo ospedale si farà in project financing, e come abbiamo avuto modo di sentire, c'è anche un'intervista molto interessante sul nostro sito, appunto, di una lavoratrice di un ospedale in project financing, i pregi sono veramente veramente pochi. È comunque una modalità di vendere quello che è pubblico al privato tramite, appunto, il project financing, e sappiamo che quando poi si va dentro al privato tutti quelli che sono i servizi elementari, basilari, vengono disattesi e soggiaciuti o sottostati o fatti sottostare a le dinamiche del mercato privato, che non sono quelle dell'attenzione verso il paziente in questo caso, ma quelle del profitto. E quindi vabbè, archiviata Padova Ovest, appunto, e la votazione sull'area, indicare San Lazzaro come area migliore, è stata l'azienda ospedaliera per bocca del neo arrivato commissario Luciano Flor. Ah sì, perché hanno appena cambiato tutti i commissari e presidenti delle aziende ospedaliere, quindi questo è appena arrivato ma ha già subito capito di cosa ha bisogno Padova e l'ospedale di Padova. Si parla di 520.000 metri quadrati, e poi la disponibilità dell'area. Bisogna dismettere l'aeroporto, perché appunto è nell'area dell'aeroporto. A nulla vale la lettera del ministro Delrio presentata da Soranzo. La difficoltà a entrare in possesso dell'area è l'elemento che pesa di più nella scelta. Quindi in realtà ci dicono che non è neanche così proprio deciso. Il sogno del Bo. Quanto all'università, il rettore Rosario Rizzuto non entra nel merito della decisione, ma ribadisce i suoi paletti. Non vogliamo fare semplicemente un nuovo ospedale, vogliamo costruire un modello nazionale e uno strumento di competizione internazionale, spiega. E vorremmo tempi rapidi e certi, che ci sia un cronoprogramma. Il nodo del project financing. Alla fine della riunione il governatore Zaia non si sottrae alla domanda su come reperire i 500-600 milioni di euro per finanziare la costruzione del nuovo ospedale. Intanto ci portiamo a casa un'area gratis, sottolinea. Poi faremo quello che è più conveniente per i veneti. Se avessimo tutti i soldi lo pagheremmo noi, ma i progetti di finanza si fanno in tutto il mondo. Faremo come fa qualsiasi famiglia quando decide di comprarsi una casa. Se hai soldi la compra, altrimenti fa il mutuo. Oppure si indebita con tutti i suoi cittadini. Però di solito chi una famiglia non ha i suoi cittadini, però il comune ce li ha, le regioni ce li hanno e quindi possono farlo. E quindi, rimanendo sempre in tema, gli infermieri occupano la direzione, è un articolo diverso. Protesta pacifica di 120 dipendenti dell'azienda, chiedono assunzioni e parcheggi, denunciano turni massacranti. Allora, brevemente, una maxi delegazione composta da 120 infermieri ieri mattina ha occupato gli uffici della direzione generale dell'azienda ospedaliera di Padova per protestare contro la carenza di organico. Ad ascoltare le richieste dei lavoratori c'erano il direttore sanitario Daniele Donato e il nuovo direttore amministrativo. Non accadeva da almeno 10 anni che infermieri e operatori sociosanitari si unissero per presidiare pacificamente la direzione. Turni massacranti, periodi di riposo non rispettati e difficoltà ad arrivare in tempo a lavoro per la mancanza di posti auto. Sono questi i problemi che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali denunciano. Fino a quando non otterremo risposte non ci fermeremo, dichiara Giancarlo Go della CGIL. I lavoratori sono compatti e determinati perché è stato superato il limite di sopportazione già da troppo tempo. I nodi saranno portati anche all'attenzione del prefetto di Padova. La situazione più delicata è quella delle sale operatorie. Gli infermieri dovrebbero garantire un massimo di 6 reperibilità, arrivano a farne anche 13, c'è chi lavora 18 ore su 24. Bisogna assumere almeno 110 infermieri. Ed ecco, insomma, vediamo. Ma alla fine, se loro decidono di mettere i soldi per costruire un nuovo ospedale, mi sa che invece di aggiungere personale, il personale verrà tagliato. Bene, allora adesso io ho finito la mia parte, do ad Ivan che ha trovato delle notizie molto interessanti, appunto, che lui non conosce forse approfonditamente il mattino e le bellezze che il mattino ci dedica.
Ci dedica ogni giorno, immagino.
Esatto.
Ok, parliamo del Festival di Sgarbi. È pronto, sabato la presentazione. Insomma, Bitonci nel giro di un mese da quando ha soppresso la Fiera del Libro, si chiamava?
Fiera delle Parole.
Fiera delle Parole, scusate. Non sono molto pratico, come avete potuto notare.
Ma ci piace proprio per questo.
Oh, grazie mille Maria. Ha già messo tutto a disposizione di Sgarbi. Prima non poteva trovare 50.000 euro per la Fiera del Libro. Ora penso che Sgarbi ne voglia molti di più di 50.000 euro. E già, tutto pronto. Grazie Bitonci.
Ma lui lo fa col cuore. Lui lo farà sicuramente a titolo gratuito. Perché alla fine la cultura qui a Padova, nel senso, Padova è una città storicamente importante per la cultura, no? È una delle prime città al mondo dove c'è stata l'università, che comunque rimane tuttora una delle università più importanti d'Italia. Poi che altre cose ci sono riguardo la cultura? Ci sono ogni anno ci sono un sacco di fiere.
Il santo
è con la religione, cosa c'entra?
La religione
è cultura. Ogni anno ci sono fior di fiere molto importanti sul territorio nazionale, quindi sicuramente Sgarbi lo fa
col cuore, non per i soldi, lo sappiamo tutti. E il Mattino ci regala un nuovo articolo, un nuovo trafiletto sulla Marzolo. Occupazione Marzolo in 10 al processo. Parla 9 militanti del Gramigna e un disoccupato noto alle cronache per aver occupato il portico del municipio sono a processo il prossimo 10 maggio davanti al giudice Lazzarino. E niente,
sempre i giornalisti del Mattino ci regalano grosse emozioni, non hanno capito un cazzo.
Non penso
mixano processi con altre iniziative, con altre occupazioni. L'importante è sbattere, vabbè, in questo caso no, nel senso che è un angolino piccolino, comunque quello che mi viene da dire è l'importante è sbattere il mostro in prima pagina, poi la verità o giudiziaria o comunque fattuale non importa più di tanto. Mi ricordo che ho sentito qualche anno fa di un processo, sbatto una foto della mensa Marzolo, 9 militanti del Gramigna, ci metto la parola Gramigna che così tanto un po' di spauracchio lo fa ancora, ed ecco costruito l'articolo.
C'è anche nominato il collettivo 808.
C'è anche nominato il collettivo, ma il collettivo 808 è chiaro che ci sia in ogni articolo, è giusto, perché ha avuto un'importanza.
Sotto l'immagine della mensa commentano con una delle svariate occupazioni dell'ex mensa Marzolo.
Svariate, mille occupazioni, mille.
Era necessario.
Va bene, e allora diciamo che possiamo concludere. Ah no, invece avevo sempre su su Padova, in realtà è una notizia che sicuramente ieri e l'altro ieri è stata data qua su, sui nostri canali, perché insomma sta facendo, perché anche il Mattino finalmente ci ha dedicato dello spazio, riguarda le lavoratrici della NIC, mi sembra si chiami, ma non, in realtà non la trovo, vabbè, niente, pensavo di averla presa, ma invece non, no. E comunque, vabbè, c'era un articolo su Operai Contro, appunto, come metteva in risalto il fatto che dopo un mese e mezzo di blocchi e di occupazioni da parte di queste lavoratrici in provincia di Padova, finalmente i giornali hanno cominciato a darne un po' notizia, ma tra l'altro sono state sgomberate con la violenza e la solita CGIL ha fatto delle dichiarazioni insomma negative riguardo a questa decisione delle lavoratrici. Va bene, basta, allora un po' di musica e un po' di musica e ritorniamo subito sui microfoni di Radiazione. Oh mannaggia, ho tirato sul volume invece di tirarlo, no, ho tirato giù il volume.
Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto. Gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa. Contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, alle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto.
Allora torniamo in diretta, sono le 9:45 e cominciamo parlando di lavoro. Come sapete a me piace andare un po' a temi e quindi cominciamo parlando di lavoro. Prima di tutto leggo una notizia che non è una... Questi giorni parla di un problema che affligge l'Italia da parecchio tempo, soprando il caporalato, una notizia che prendo dal Fatto Quotidiano. Ieri era col diretti, DDL governo contro lo sfruttamento, il distretto degli agrumi di Rosarno rischia di chiudere. Allora cercherò di stringere un pochettino, come al solito il fatto è molto prolisso. A 6 anni dalla rivolta che li vide protagonisti, i braccianti stagionali immigrati continuano a essere spremuti come arance. Allo sfruttamento si è aggiunta la crisi. Nella piana di Gioia Tauro la superficie coltivata ad agrumi da succo è precipitata da 9 a 3.000 ettari e loro, i neri, come li chiamano a Rosarno, continuano a fare una vita da cani. 25 euro al giorno, di cui 3 vanno al caporale, ma il peggio viene la sera quando fanno ritorno nei ghetti dove sono costretti a vivere. Baraccopoli, fabbriche e casolari occupati nella zona industriale dietro al porto, lontani dai centri abitati, come vogliono i residenti, e abbandonati a loro stessi senza acqua potabile, luce e gas. Dal canto loro gli agricoltori non se la passano meglio, vendono la frutta raccolta dai neri a 7 centesimi al chilo, la metà di quanto costa produrla senza illegalità e sfruttamento. Chi ha detto no ai caporali ha solo 2 strade, la difficile riconversione verso altre colture o più semplicemente lasciare le arance sugli alberi. La crisi del distretto è un domino in cui cadono tutti, chi fa i succhi concentrati, chi ha la terra e ovviamente chi lavora. Una fiera del ricatto imposta dall'industria delle aranciate, attacca Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria, che dà la colpa alle multinazionali come San Pellegrino, San Benedetto e Coca-Cola. Pagano 1,50 euro al litro il succo concentrato prodotto da 18 kg di arance, quindi 18 kg di arance, 1,50 euro. Dal frutto allo scaffale il ricarico è del 4.300%. Secondo l'associazione degli agricoltori sono i prezzi impossibili che hanno determinato una situazione non più gestibile anche dal punto di vista umano. Anche. E il conto più salato è per gli africani che ogni mattina affollano gli svincoli stradali alle porte di Rosarno e della vicina San Ferdinando, speranzosi di essere caricati dentro un van diretto in qualche contrada. Se la rivolta del 2010 è servita a sbattere in prima pagina per qualche settimana le condizioni dei braccianti immigrati, l'opinione pubblica torna a parlare di caporalato la scorsa estate, quando nei campi in provincia di Andria muore di fatica Paola Clemente, un'italiana. Troppo anche per il governo, che da lì a poco mette a punto, col ministro Maurizio Martina, una legge ad hoc, ma ancora attende. Fra le misure previste, l'inasprimento delle pene, anche patrimoniali, per chi sfrutta il lavoro nero e indennizi per le vittime del delitto di caporalato. Se il DDL dovesse entrare in vigore, il distretto agrumicolo di Rosarno rischia di scomparire, afferma il capo della Coldiretti. Ma non vuole essere frainteso, questa legge è un atto necessario perché sul caporalato non si possono fare sconti. Se si vuole tutelare il Made in Italy non possono esserci ombre sull'aspetto etico di tutte le fasi della produzione. Insomma, al di là di decreto legge o non decreto legge, che sappiamo benissimo che la presenza dei decreti legge non implica che insomma questo poi venga rispettato, l'unico modo è sicuramente agire sulle multinazionali che decidono il prezzo di mercato e da poi da lì dipende un po' tutto. Non che lo sfruttamento del lavoro non ci sia in ogni ambito, però di certo qua è fortemente incentivato, se non appunto necessario, a causa dei prezzi di mercato decisi dalle multinazionali. E quindi cambiamo argomento, 2 notizie lampo. Via Dana, 170 lavoratori della cooperativa Facchini in sciopero. Siamo stranieri, non ci ascoltano, presa da operai contro. Se fossimo 170 italiani a scioperare, a bloccare giorno e notte l'ingresso e l'uscita delle merci della fabbrica, bene, state sicuri che avremmo già avuto parecchie prime pagine dei giornali. La vicenda delle lavoratrici qua nel Padovano fa vedere che insomma non è neanche vero. Comunque, e invece siamo stranieri, ci riservano dei trafiletti. Un po' frustrati, ma non demoralizzati. 170 soci lavoratori della cooperativa Via Dana Facchini, che dal 28 gennaio stanno scioperando a oltranza davanti ai cancelli della Composad, società committente che realizza mobili in kit per IKEA e per la quale lavorano in appalto, non indietreggiano. Chiedono l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale del loro settore, cosa che a oggi non avviene, l'integrazione a beneficio dei lavoratori delle differenze retributive maturate negli anni rispetto a quanto fissato a livello nazionale e la garanzia dei posti di lavoro nel rinnovo dell'appalto, scaduto lo scorso 31 dicembre, ma prolungato in deroga. Vabbè, e poi l'articolo continua un po' tracciando quella che è la loro storia, appunto, che inizia non in questi ultimi giorni, ma già da qualche mese. Quindi insomma, su questo, se siete interessati, potete andare a trovarvelo su Operai Contro. Sempre su Operai Contro, Maserati a Modena, cassa integrazione per 315 operai. 315 operai della Maserati di Modena finiranno in cassa integrazione. I gangster Renzi e Marchionne avevano promesso nuove assunzioni in Maserati, le promesse dei padroni sono solo chiacchiere, noi operai non dobbiamo più credere ai padroni, noi operai dobbiamo organizzarci e scendere in lotta per seppellire i padroni. La FIOM non farà niente, Landini è solo un venduto, il padrone ci sfrutta finché può fare profitti, quando non gli serviamo ci licenzia. Operai basta con le chiacchiere, un operaio della Maserati. E vabbè, insomma, questo sfogo giustissimo di rabbia ci preannuncia quello che sono i movimenti all'interno di Maserati. Ancora non abbiamo trovato niente sulle prime pagine, ma sicuramente nei prossimi giorni, visto che 315 operai in cassa integrazione alla Maserati, insomma, si spera faranno notizia. E niente, poi io ho questa notizia molto 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 flash, che parla di lavoro ma non proprio, però mi ha fatto sorridere. Ieri sull'ANSA, niente carro attrezzi, auto in divieto, spostata a mano. Vabbè, si lamentano che questa è una storia vecchia, quindi non è nuova, ma l'ANSA l'ha trovata oggi, quindi insomma i suoi giornalisti sono un po' in ritardo. Comunque la notizia cos'è? Appunto, parte da un video postato su Facebook in cui si vede un gruppo di operai spostare di peso un'auto in divieto di sosta. Secondo chi ha girato il video, gli operai avrebbero chiamato i vigili urbani e di risposta avrebbero avuto: fate un po' come vi pare, noi non abbiamo carri attrezzi. E quindi loro dovevano lavorare.
Se la sono dovuta spostare.
Se la sono dovuta spostare, alla fine sono operai, se non fanno fatica loro.
Devono lavorare, devono lavorare. Sudarsi lo salario.
Perfetto, sennò... perfetto, perfetto. Vai.
Ok, dal Fatto Quotidiano una notizia un po' meno divertente. Si parla della buona scuola. Come ovviamente non è andata come il governo sperava, e praticamente c'è stato un calo irrisorio delle assunzioni a tempo determinato. La giostra delle supplenze è sempre a pieno regime, e qua, come dice l'articolo, ovviamente, come sempre, chi ne ha le conseguenze maggiori sono sempre i più emarginati, chi ha bisogno di maggior sostegno. Qui, in questo caso, gli studenti disabili. In Italia, su 234.000 studenti disabili, quest'anno sono mancate 44.000 cattedre. E diciamo, è un dato che fa pensare abbastanza su cosa sia questa buona scuola. E no, nient'altro, era semplicemente, qui riportano altri numeri, sono calate dal anno 2014-2015 all'anno scolastico 2015-2016, sono calate solo di 4.000 unità i contratti a tempo determinato, su 50.000 assunzioni che volevano esserci, sono state solo poche, sono state accettate dai lavoratori, non si sono spostati, hanno accettato altri contratti a tempo determinato perché avevano già avuto l'opportunità di lavorare con quel contratto, essendo che le graduatorie sono arrivate in ritardo, non hanno accettato lo spostamento col contratto indeterminato. Ok, passiamo a una notizia, andiamo in Trentino. Così una notizia simpatica, il Comune di Trento ha messo a disposizione della cittadinanza un numero verde, un numero per segnalare i graffiti, e dopo questo il Comune prenderà in considerazione le segnalazioni e manderà una task force a cancellare i graffiti dalla città di Trento.
Ottimo, ottimo. E allora adesso, prima di mettere un po' di musica, volevo dare due notizie per niente interessanti, per niente positive. Ieri ci sono stati due sgomberi, uno a Torino, è stata sgomberata una casa occupata, prendo la notizia da InfoAut, sgomberata occupazione abitativa. Questa mattina, quindi ieri, è stata sgomberata l'occupazione abitativa di via Modane 5, si tratta di una palazzina rimasta abbandonata per anni, che a inizio dicembre, all'interno della settimana di mobilitazione nazionale lanciata dalla rete Abitare nella Crisi, era stata occupata da alcune famiglie sfrattate assieme allo sportello per il diritto alla casa di zona San Paolo. Le stesse famiglie erano state sgomberate alcune settimane prima da un'altra occupazione in via Collegno. allo sgombero, era seguita per 2 giorni l'occupazione della sede della circoscrizione 3 per chiedere che l'amministrazione cittadina si impegnasse a garantire una sistemazione dignitosa. Trovandosi di fronte solo vaghe promesse o proposte inaccettabili, la risposta era stata la nuova occupazione in via Modane. Per effettuare lo sgombero, la polizia è intervenuta in forza con i vigili del fuoco che hanno tagliato una parte del cancello chiuso. All'esterno i solidali, di fronte allo schieramento di carabinieri e polizia che bloccavano gli accessi all'edificio. Come al solito, nessuna soluzione dignitosa per le famiglie con i bambini, se non l'offerta della solita palestra già propinata agli occupanti dopo lo scorso sgombero. L'accanimento contro questi nuclei familiari, sgomberati appunto per la seconda volta, ci dà la misura delle politiche progressiste del sindaco Fassino, che alla vigilia delle elezioni e sotto campagna elettorale rimane in silenzio, incapace politicamente di trovare delle soluzioni reali all'emergenza abitativa ormai dilagante in città. Soluzioni che non mancano, visto gli innumerevoli stabili vuoti di proprietà comunale e gli alloggi non assegnati e abbandonati da parte di ATC. Si preferisce svendere patrimonio pubblico per rimpolpare le casse del comune, senza però che ci sia una redistribuzione reale sul territorio. Allora ci viene a dire più che le casse del comune, le tasche di qualcun altro. E, propaganda a parte, la ricetta di Fassino per la città sono sgomberi e soluzioni ridicole per le famiglie senza casa o colpite da ingiunzione di sfratto. Questo appunto a Torino, mentre invece a Brescia, cioè per la precisione a Desenzano, ieri mattina alle 4 del mattino è stato sgomberato il CSO Zanzanù a Desenzano del Garda. Era stato occupato nella seconda parte di dicembre, infatti ci dicono 40 giorni di occupazione. Era un posto, occupavano un vecchio ristorante abbandonato da anni in una zona dove appunto la ristorazione, gli hotel dedicati al turismo di lusso stanno distruggendo tutto il territorio. Infatti avevano trovato molta solidarietà da parte degli abitanti di Desenzano, avendo insomma colpito un tema sensibile per quelle zone lì. Sono arrivati alle 4, faccio una piccola, velocemente, una piccola cronostoria, ma adesso tenteremo di fare un collegamento, un'intervista, magari ci spiegherà meglio appunto una delle compagne occupata in questa occupazione. Vabbè, scusate la ripetizione. Comunque sono arrivati alle 4 della mattina, hanno sfondato i vetri, dentro dormivano 6 compagni che sono stati tutti portati in caserma dei carabinieri insieme ad un altro compagno, i quali poi verso le 11 sono stati rilasciati, ma prima un presidio di solidali si è riunito fuori. Alle 10:30 hanno fatto un corteo fino alla caserma dei carabinieri, appunto poi i compagni sono stati liberati e poi hanno bloccato il corteo, ha continuato bloccando la strada e poi sono tornati nella piazza centrale di Desenzano e la manifestazione si è sciolta rilanciando l'appuntamento per un'assemblea pubblica ieri sera alle 9. Quindi ecco, magari se riusciamo a fare questo collegamento ci facciamo spiegare un po' meglio come sono andate le cose e se ci sono aggiornamenti o se hanno organizzato qualcosa per i prossimi giorni a cui noi potremo andare a dare solidarietà. E allora un po' di musica e spero di riuscire a tornare con lì.
Walking through forests of palm tree apartments, scoff at the monkeys who live in their dark tent. Down by the water hole, drunk every Friday, eating their nuts, saving their raisins for Sunday. Lions and tigers who wait in the shadows, they're fast but they're lazy, and sleep in green meadows. Well, that's bongo in the jungle. Well, that's all right by me, yes. Well, I'm a tiger when I want love, but I'm a snake if we disagree. Just say a word and the boys will be right there with claws at your back to send the children the night air. Is it so frightening to have me at your shoulder? Thunder and lightning couldn't be bolder. I'll write on your tombstone, I thank you for dinner this game. snakes in the grass. He's a lover of life, but a player of pawns. Yes, the king on the sunset lies waiting for dawn to light up his jungle as players with you. The monkeys sing wailing to strike up the
Allora, siamo ritornati in onda, sono le 10.04 e appunto, come vi dicevo, siamo in diretta con una compagna del CSO Zanzanube. Intanto ti salutiamo, ti ringraziamo per insomma darci la possibilità di ascoltare direttamente da un compagno quello che è successo ieri. Esprimiamo già la nostra solidarietà e insomma ciao dai conduttori e anche dagli ascoltatori di Radiazione.
Ciao e grazie a voi.
E ecco, insomma, se ci vuoi un po' spiegare quello che è successo ieri e insomma quello che avete pensato di fare in risposta, quello che avete fatto e avete pensato di fare in risposta.
Certo, allora vi racconto brevemente com'è andata. Allora, ieri mattina alle 4.10 sono entrati i poliziotti in borghese all'interno dello stabile occupato. E all'interno c'erano 6 occupanti, e alcuni dormivano, alcuni erano svegli, e sono stati comunque svegliati tutti perché la polizia ha fatto irruzione con spranghe, distruggendo i vetri e buttando giù la porta per introdursi nello stabile. All'inizio gli occupanti hanno pensato ad un'aggressione, in quanto già nei giorni scorsi avevamo subito lancio di sassi e cose simili durante la notte, e invece successivamente sono riusciti a riconoscere che era un attacco della polizia. E quindi sono stati portati all'esterno, uno alla volta, e sono stati condotti in questura, dove sono stati fotosegnalati e sono stati denunciati questi 6. E poi sono stati rilasciati nelle ore successive, per ultimo quello che viene ritenuto il responsabile dell'occupazione. da lì siamo partiti, abbiamo presidiato nel parcheggio appena fuori dallo stabile e successivamente siamo partiti in corteo per le strade di Desenzano, attraversando, passando prima davanti alla questura e successivamente attraversando il mercato e recandoci al Palazzo Comunale per chiedere alla sindaca Rosa Leso un confronto con noi, che ci ha sempre negato e ha continuato a negarci anche nella giornata di ieri. E dopo di ciò siamo andati in piazza e poi il corteo si è sciolto. Durante la sera ci siamo trovati in assemblea alle ore 21, sempre a Desenzano, per parlare di ciò che succederà nei prossimi giorni. Abbiamo organizzato un corteo per il sabato 6 alle 15, partenza dalla stazione di Desenzano, per poi andare in giro per il paese e portare le nostre idee in piazza per chiedere uno spazio sociale che adesso ci è stato negato.
Sì, certo, allora intanto da sottolineare appunto come sempre, spesso vediamo, tentano di trovare, no, dei capi, dei responsabili, perché loro non riescono a non ragionare in questo modo, non riescono a capire come, insomma, in questi spazi non ci siano capi e le decisioni vengano prese collettivamente. E poi un'altra cosa appunto che volevo chiederti è un po' se ci spieghi, c'era un contenzioso, no, su questo spazio occupato che era vuoto da anni, era un vecchio ristorante, no? E c'era un contenzioso, se ci puoi spiegare un po' la storia di questo posto.
Sì, esatto, il posto era un ristorante fino al 2012 ed è di proprietà comunale, però il comune fa un bando per assegnarlo in gestione a un privato e il bando era ancora, cioè è andato deserto le prime due volte e ne era stato fatto uno nuovo, anche, cioè era ancora attivo al momento dell'occupazione, ma è stato bloccato con l'occupazione perché ovviamente nessuno l'avrebbe preso finché era un centro sociale e adesso probabilmente ne verrà fatto uno nuovo per riuscire a renderlo un ristorante.
Che è
giunta vuole.
Che è proprio quello di cui Desenzano ha bisogno, no? Un altro ristorante, magari un altro albergo, che ce ne sono pochi lì dintorno, mentre invece pullulano gli spazi sociali, gli spazi dove i cittadini di Desenzano, non i turisti, possono andare per passare insieme le loro giornate, no?
Esatto, il Lungolago è pieno di ristoranti di lusso e la maggior parte sono anche vuoti perché costano tanto e ce ne sono tanti, per cui non sono così utilizzati, mentre un centro sociale, uno spazio sociale libero dove chiunque può fare ciò che vuole manca in tutta la zona del Basso Garda. E quindi noi abbiamo pensato che fosse più utile quello che non il solito ristorante di lusso, ma purtroppo la giunta comunale non era d'accordo con noi.
Guarda un po'. Va bene, allora se insomma non hai altro da dire ti ringraziamo, rilanciamo ovviamente il corteo di sabato pomeriggio alle 15, no? Dicevi in stazione a Desenzano, sicuramente se voi siete disponibili ci sentiremo anche sabato pomeriggio all'interno della rabbia del sabato sera per sentire appunto come sta andando il corteo. Quindi vi ringraziamo, solidarietà da parte di Radiazione. Insomma, forza compagni.
Grazie a voi, a presto.
Ciao e buona giornata. Boing. You Allora, torniamo in diretta. Abbiamo appena sentito una compagna del CSO Zanzanù, a cui va tutta la nostra solidarietà. Torniamo in diretta, sono le 10:12, ancora pochi minuti di rassegna stampa. E, una notizia, anche questa molto molto poco piacevole, che ci arriva da Bologna, la prendo sempre da InfoOut. Processo IKEA a Bologna, 1 anno e 10 mesi di carcere per Vincenzo. Questa mattina, stiamo parlando di ieri, il Tribunale di Bologna ha emesso la sentenza in primo grado che condanna Vincenzo a 1 anno e 10 mesi di carcere, insieme ad altri compagni e compagne inquisiti che dovranno scontare diversi mesi di prigione. Ricordiamo che il processo contro il nostro compagno è stato montato dalle autorità cittadine per punire la prima iniziativa di lotta e solidarietà di classe nei confronti degli operai e delle operaie della logistica a Bologna. Erano i giorni di maggiore scontro ai cancelli dei magazzini IKEA di Piacenza, picchettati ogni mattina dai presidi operai del Sicobas, a cui partecipavamo con numerose delegazioni. Rispondemmo quindi con entusiasmo e determinazione all'appello degli operai a organizzare iniziative di boicottaggio e solidarietà nei propri territori. E così costruimmo il presidio a Bologna a chiudere IKEA, che fin da subito si dovette scontrare con le cariche della Celere e le continue provocazioni della Digos. Vincenzo, come sempre generoso e solidale, viene condannato al carcere per aver difeso l'iniziativa di lotta partecipata da numerosi operai bolognesi e solidali dalle aggressioni della polizia e della Digos. L'iniziativa si concluse con la vittoria del presidio, visto che dagli altoparlanti qualche responsabile IKEA annunciò che il grande magazzino per quel giorno era chiuso e Bologna poteva così dare un contributo reale e concreto alla giusta battaglia dei facchini IKEA di Piacenza. Da quel giorno iniziò quella straordinaria solidarietà di classe tra sfruttati a Bologna, che ancora oggi lega operai della logistica, occupanti di case, studenti medi e universitari e disoccupati della città in tante lotte come la vertenza Granarolo o la lotta per la casa. Ed è sulla strada della solidarietà di classe che dopo la sentenza di oggi continueremo a camminare insieme a tanti compagni e le tante compagne di lotta che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni e che siamo certi, insieme a Vincenzo, incontreremo in nuove importanti giornate di conflitto e antagonismo sociale. Affrontiamo quindi questa condanna continuando il nostro quotidiano lavoro al fianco di operai, sfrattati, disoccupati e giovani delle periferie, consapevoli di essere nel giusto e accolti dal calore dei territori dove lottiamo giorno e notte, siano i quartieri popolari, la zona universitaria o l'interporto. Solidarietà a Vincenzo e a tutti i compagni e le compagne condannati alla lotta al fianco di operai, sfrattati, disoccupati e giovani dei quartieri popolari. Sciopero fino alla vittoria. Questo era un comunicato di Lab Crash. E tutta la solidarietà a questo compagno e agli altri compagni che comunque si sono presi dei mesi di carcere, se non sbaglio comunque si erano già fatti dei periodi di altre misure cautelari o obbligo di firma o cose simili, e oggi, ieri anzi, arriva la condanna, 1 anno e 10 mesi per questo compagno, la cui colpa è quella di aver lottato di fianco a dei facchini sfruttati, non pagati e costretti a lavorare in condizioni, come dire, non dignitose, se di dignità si può parlare. Passiamo sul tema casa. Livorno, il prefetto non blocca gli sfratti, 4 picchetti in una settimana. Questo è un pezzo preso da Livorno Indipendente. Il prefetto di Livorno, con una nota ufficiale inviata alla commissione di graduazione degli sfratti, ha comunicato l'intenzione di non procedere più al blocco temporaneo degli sfratti per morosità incolpevole. La notizia arriva proprio in un momento in cui la situazione sul fronte abitativo sta diventando sempre più pesante. Decine di famiglie, anche con bambini, saranno sfrattate dalle proprie abitazioni senza nessuna assistenza. Gli uffici tecnici stanno comunicando alle famiglie che si presentano in via Pollastrini la mancanza di qualsiasi soluzione, anche solo temporanea. Ci parlano poi di 20 alloggi per emergenza abitativa, un numero totalmente insufficiente, 20 su una città, vabbè, non tanto grande, ma comunque una città. E poi ci dicono, insomma, e rilanciano gli appuntamenti di queste quattro sfratti seguiti da, da Asia e da, insomma, dai compagni di Livorno. Quindi solidarietà a loro, chi fosse a Livorno consigliamo di mettersi in contatto e andare a dare solidarietà per questi quattro picchetti che saranno mercoledì 2, giovedì 1 e venerdì un altro. E sempre sul tema, invece, spostiamoci non di tanto, andiamo a Firenze. Questo è un volantino che ho preso da che rilancia il Movimento di Lotta per la Casa di Firenze su Facebook. Stop sfratti, bando subito, case per tutti. Da più di 3 anni senza bando ERP, mentre le esecuzioni di sfratto corrono al ritmo di 3 al giorno. A rendere ancora più grave la situazione l'utilizzo dell'articolo 610, i cosiddetti sfratti a sorpresa, verso le famiglie che si rifiutano di uscire di casa senza soluzioni dignitose. Qua faccio un inciso, questo articolo fu usato, adesso non ricordo, 3-4 anni fa, per la prima volta, o almeno prima, dopo decine di anni, a Torino, quando i compagni erano riusciti a organizzare delle reti nei quartieri, principalmente di Porta Palazzo, una rete concreta, quotidiana, in cui appunto si riusciva a resistere agli sfratti, e l'accanimento giudiziario fu ed è tuttora molto pesante, nel senso che ci sono ancora compagni in attesa di che venga deciso per loro se dargli o meno la sorveglianza speciale. E oltre a questo, appunto, venne usato questo articolo che fu una sorpresa. Vabbè, sfratti e sorpresa sembra una battuta, ma non lo è. Nonostante questo, riuscirono i compagni a Torino, riuscirono comunque a organizzarsi mettendo delle vedette nei vari angoli del quartiere e riuscendo comunque a resistere anche se gli sfratti venivano fatti a sorpresa. E la settimana, no, forse 2 settimane fa c'è stata la prima occasione dell'utilizzo di questo articolo a Firenze. E quindi continuo con il volantino. E mentre fiumi di soldi pubblici vengono sprecati per l'accoglienza di sfrattati e senza casa nelle strutture di emergenza, le case popolari diventano sempre più un miraggio. Ma la casa è un diritto e l'emergenza abitativa non è un problema di ordine pubblico, passaggio da casa a casa per le famiglie sotto sfratto. E quindi il 5 febbraio, quindi venerdì alle ore 9:30, assessorato alla casa, piazza della parte Guelfa, protestiamo. Quindi insomma un appuntamento a farsi sentire sotto l'assessorato alla casa in piazza della parte Guelfa. Quindi rilanciamo anche noi questo appuntamento, magari venerdì riusciremo a sentire i compagni, o forse no. E quindi un po' di musica e ci risentiamo prestissimo.
Pensa alle sue catene sparse Ehi, hey, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
Mercoledì, perché?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, no, ti porto io in un bel posto.
Geniala mensa, popolare. Geniala mensa, popolare. Vieni alla mensa, popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
Insomma, quindi grazie a questo jingle rilanciamo l'appuntamento dei pranzi popolari Mensa Marzolo occupata tutti i mercoledì, come ci dicono, a soli 2 euro si può mangiare primo, secondo, dolce, caffè, contorno, fare quattro chiacchiere, stare in compagnia, parlare di cose magari più interessanti che Belen o cose simili. Non so perché mi è venuto in mente Belen, scusate. Tre notizie lampo, visto che mancano 5 minuti alla chiusura della rassegna stampa. E allora, Air Force Renzi, arrivato in Italia il nuovo Airbus per i viaggi istituzionali. Permetterà, attenzione, attenzione, viaggi più lunghi senza scali, perché effettivamente fare degli scali è un po' impegnativo per i nostri politici. L'Air Force Renzi è arrivato a Roma, la Presidenza del Consiglio ha un nuovo gioiello per i suoi voli blu. La scritta Repubblica Italiana sulla fusoliera bianca e il tricolore sulla coda è la livrea del nuovo Airbus A340-500 preso in affitto dalla Presidenza del Consiglio, quindi in affitto, neanche comprato, è arrivato da Dubai, è pilotato da equipaggio di Etihad. L'Airbus è stato preso in leasing dalla compagnia emiratina al costo di circa 200 milioni di dollari, cioè 175 milioni di euro. Sarà utilizzato per i viaggi di Stato a lungo raggio, spostamenti ufficiali, Presidente del Consiglio, Capo dello Stato, eccetera, eccetera. Quindi il nuovo gioiello della flotta, che sarà sistemato in un hangar appositamente dedicato da Alitalia, che sarà delegata di occuparsi della sicurezza e della manutenzione. E invece l'equipaggio sarà formato da piloti dell'aeronautica militare appartenenti al 31esimo stormo di stanza all'aeroporto militare di Ciampino. Quindi penso, uno, no, decide di fare aeronautica, di entrare nell'esercito, di fare militare, si sente un bullo e poi deve pilotare un cazzo di aereo
per portare in giro Renzi, compagnia bella.
O il presidente della Repubblica, che è
Mattarella,
non lo so.
Stavo per dire Napolitano.
Esatto. Pensavo di coglierti di sorpresa, invece stai.
No, dai, non so quella dell'ospedale, ma dai.
Esatto.
Cosette...
No, ma tu scherzi, però questo presidente della Repubblica è un po' latitante, quindi non compare mai sui giornali.
Sì, ma infatti, Napolitano lo sentivo nominare molto più spesso, Mattarella.
No.
Democristiano, si fa i cazzi suoi.
Ma sicuramente le sue cose le fa, però in silenzio. Altra notizia, Iraq, appalto da 200 milioni a un'azienda italiana per la diga di Mosul e il governo invia altri 130 soldati a Erbil, che tanto uno più uno meno non manca male, non fa. E quindi un appalto da 200 milioni per ristrutturare la diga di Mosul. Se lo è aggiudicato l'azienda romagnola Trevi S.P.A. di Cesena, l'annuncio è arrivato dal governo di Baghdad, con cui Roma è in contatto per definire l'invio di circa 450 militari a protezione del cantiere. Dell'operazione si sapeva dal 15 dicembre. La novità di giornata è un'altra: l'Italia invierà altri 130, quindi 450 più 130 soldati, rafforzando il suo contributo alla lotta all'ISIS. L'annuncio del ministro della difesa Roberta Pinotti è arrivato a chiusura del vertice dei 23 paesi più impegnati contro l'ISIS, di cui l'Italia è in prima linea, una decisione che conferma il maggior impegno del nostro paese nella lotta contro le truppe di Abu Bakr al-Baghdadi. Esclusa per il momento l'ipotesi Raid, ma sappiamo che invece si stanno muovendo proprio in questa direzione. Comunque l'Italia è pronta a rafforzare la presenza dei suoi soldati nel Kurdistan iracheno. Altri 130 militari, ha annunciato la Pinotti, spiegando che avranno elicotteri di protezione e soccorso. Vabbè, insomma, poi la notizia ovviamente si dilunga, la prendo dal Fatto. Quindi, ecco, un'azienda italiana ha vinto l'appalto per ristrutturare questa diga e circa 600 militari verranno mandati a proteggere gli operai e a, insomma, stare a braccia concerte intorno alla costruzione della diga, un po' come fanno i militari che stanno in Val di Susa, no? A proteggere il cantiere e a farsi un po' i cazzi loro. Ecco, e invece...
E andiamo in Tunisia invece, parliamo di una lettera aperta in risposta alla disinformazione della stampa. Su InfoOut scrivono: riceviamo e pubblichiamo in seguito la lettera firmata da oltre 170 persone, tra cui docenti, ricercatori, attivisti, studenti, cooperanti e semplici cittadini italiani e tunisini. In risposta all'articolo del giornalista Domenico Quirico pubblicato sulla stampa. Lo scorso 28 gennaio, dal titolo «Sulle montagne della Tunisia gli ex ragazzi della rivoluzione adesso sognano il califfato». L'iniziativa è volta a fare chiarezza su un'interpretazione strumentale e faziosa che non rende conto del periodo storico che la Tunisia sta attraversando, a 5 anni di distanza dalla sollevazione popolare che portò alla caduta del regime di Ben Ali. Per aderire all'iniziativa contattare gli indirizzi email in fondo all'articolo. Vi invito a leggere l'articolo presente su InfoOut,
sì.
Questa lettera aperta e,
sì,
questa per chiarimenti andare in fondo all'articolo.
Esatto, no, perché comunque insomma cercano di delineare in maniera anche abbastanza breve, comunque la lettera non è molto lunga, quello che sta succedendo e anche di fare dei collegamenti tra quello che è successo 5 anni fa e quello che sta succedendo oggi, un po' smentendo e smontando la lettura che ha fatto il signor
Domenico Quirico.
Velocemente, mancano 10 secondi, rilanciamo.